Amici e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 24esima puntata dell'off season di Scusate il Disturbo, che rimane in radio perché non so da voi, ma ancora fa veramente troppo caldo per mostrarci in video. Come al solito, un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata, gran pienone, insieme a me Marco Santini ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Giovanni Ganci, Alberto Cantù, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi e Emanuele Sortino. Quindi quasi al gran completo. Siete tutti stati bene? State al caldo?
Buonasera. Io avrei una. Voglio fare un pochettino il rompi. Ma se abbiamo messo la sigla della stagione, perché siamo in off season?
Vabbè, andiamo avanti.
Perché abbiamo messo la sigla di Joker, giusto?
Ma anche settimana scorsa, nessuno se ne è accorto, quindi.
Vabbè, perché la settimana scorsa io non l'ascoltavo.
Non è neanche la sigla di Joker, ma è stata scritta e pubblicata ben prima.
Ma anche due settimane fa.
Per capirci. Prima.
Ma anche tre settimane fa, anche quattro settimane fa.
Ma come, non avevamo pure On the Road, eccetera, eccetera.
On the Road no? Non ci abbiamo più da quando siamo tornati in audio.
Insomma, tagliamo la testa al toro. Da quando sono iniziati i training camp è iniziata anche la sigla.
Bravo, bravo, bravo.
Vabbè, era semplicemente per pignore.
Ci mancava il lato serio di The Bootleg.
Esatto, ci mancava proprio.
Se venessi in che condizioni sto registrando, ritratteresti in serio, ma lo apprezzo. Grazie Marco.
Prego, quando... Ti sento raffreddato però.
Poi solo... No, mica in senza microfono, e sentirai anche degli abbai, delle ringhiate sottofondo.
Potresti sentire camion. Cioè, abbiamo registrato in condizioni meravigliose quest'estate.
Va bene, allora, chi è che di voi in ferie? Ma ferie via. Qualcuno da qualche posto esotico? No, nessuno, tutti...
Forse Massimo Foglio?
Ma non c'è.
Perché in un qualche posto esotico?
Esatto.
Ma lui diceva i presenti.
Esatto. Vabbè, siamo tutti qui. Allora...
Siamo tutti qui. E tutti insieme vogliamo vedere Bracco Baldo Show!
Allora, continuiamo con la preview delle 8 division della NFL. Questa volta è il turno della AFC South, che per chi si fosse messo in collegamento solo adesso è composta dai Houston Texans, Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. Come sempre per ogni squadra, insomma, ci chiederemo se sono migliorati o peggiorati rispetto all'anno scorso, prospettive per la stagione varie ed eventuali. Chi si offre volontario per cominciare quantomeno a parlare degli Houston Texans, favoriti fra l'altro?
Da cosa favoriti?
Favoriti
favoriti arrivare ultimi in division.
Allora Emanuele, visto che parla.
Ah, io non ho più l'idea di come si è combinato il roster, onestamente.
Direttore,
neanche loro, neanche direttore, loro, l'assicuro.
Direttore, dobbiamo fare dei test d'ingresso qua.
Sai, una squadra che può schierare Mark Ingram e Lindsay Phillips come running back, secondo me, può aspirare minimo una finale di conference.
E Massimo?
No.
No, Super Bowl.
Va bene, dai, c'è qualcuno di serio, Mattia?
Hanno tutte le carte in regola per superare i Browns e far 0-17, perché poi vabbè, purtroppo le NFL sono imprevisti, ma non c'è niente, non c'è veramente niente da nessun lato, è inutile. Non vogliamo fare un disservizio a chi tifa Texans, che sappiamo che siete in tanti, però non c'è molto da dire. Inizieremo a parlare di loro quando si avrà chiarezza sulla questione Watson, quando riceveranno qualcosa per Watson in caso, e io non ho veramente nulla da dire su una squadra che non è una squadra, è in NFL perché non c'è la retrocessione.
Allora io tiro dentro Giorgio, perché lui invece la pensa un filo differentemente, vero?
allora, secondo me qualcosa di decente c'è ora, non siamo così
c'è tremendi. Qualcosa
però il calendario è infame, poveracci, nel senso che io ho fatto due conti la serva, ma se ne vincono tre hanno fatto la stagione. Poi ovvio, se c'è Watson o non c'è Watson cambia il mondo, ma anche con Watson veramente sto povero Cristo, se riesce a giocare non so come ne porti a casa di più. Mi piacciono i running back a me, perché c'è anche Burkhead che a me è sempre piaciuto molto. Peccato che la linea al centro sia inesistente, con Britt come centro, le guardie debolissime, e quindi non vedo dove possano correre. E in difesa, secondo me lì è veramente imbarazzante, e la parte quella dei defensive, dei tackle difensivi, non so, penso che gli correranno contro ogni azione, non c'è possibilità di fermarli. Quindi sicuramente una squadra in ricostruzione, non avere notizie di Watson peggiora la situazione, anche perché penso arriveranno a breve, perché non voglio immaginare che inizi la stagione e lo fermino dopo due o tre partite. Sicuramente sarà un'annata tremenda, ma anche perché il calendario è veramente infame. Qualcosa di buono c'è, e sarà lunga però ovviamente.
Giorgio, hanno messo, sono su ESPN, sulla depth chart, c'è, sì, Deshaun Watson messo come quarto quarterback.
Anche su Orlets.
Questo è davvero molto simpatico. Questo,
ma perché quella del training camp, tieni presente questo, in questo momento questa squadra, è ovvio che manca ancora cosa, mancano, ma quanti giorni manca dall'inizio della NFL?
Aspetta, oggi è uscito, oggi mancavano 23, ecco, quindi
mancano,
era
ancora 23 giorni mancano, e questa squadra, quindi tutto può cambiare, ma in questo momento
mancano
Kyle
Fuller giorni all'uscita della nuova, all'uscita, all'inizio della nuova stagione regolare. Scusami.
Questa squadra ha 4 tackle in lista infortunati, 3 COVID e uno in lista infortunati normali, e in questo momento gioca una quarto giro del 2020 che non ha mai visto un campo da football, e probabilmente un giocatore che è arrivato dai Patriots, che al massimo ha fatto la practice squad. Cioè, quando si dice
ti stai dimenticando anche un tale Danny Isidora, che giocava titolare da noi nel meraviglioso primo anno di Flores,
quindi
nella famosa aperte virgolette linea di scappati di casa, chiuse virgolette.
Ma cos'è? Quello è comunque la riserva della guardia. Ma quello che volevo dire è, cioè, io credo questa squadra ha l'unica possibilità che ha per fare una stagione onesta. Onesta vuol dire anche perderne 15, però quantomeno giocare a football ce l'ha con Deshaun Watson sotto il centro. Dovesse accadere qualcosa, secondo me davvero si rischia di vedere uno 0-17 per la prima volta nella storia della Lega. Poi, questo vi dico, prendetela come battuta, perché poi bisogna fare tutti i calcoli corretti, ma quando vedi che nella free agency il giocatore acquistato con più valore è un Panther, insomma, sai, dopo aver perso J.J. Watt e Will Fuller, qualche cosa ti dice, insomma.
Il probabilmente Panther sarà probabilmente il giocatore più usato per roster.
Bravo, vedi che hai già capito dove si va.
Meglio averne uno buono.
Quindi questo è, sono parte del battuto, questo è il discorso, voglio dire. Cioè, c'è poco da dire, ma uno, per rispetto ai tifosi dei Texans, che vivranno un anno di sofferenza, almeno quest'anno ce l'hanno la prima scelta, ma ora è ancora vostra.
Allora, al di là delle battute, no, la scelta ce l'hanno, non è più okay. Nostra. Io credo che il più grosso problema e la più grande possibilità per i Texans sia la stessa cosa, e sia proprio in questa aura di sfighe complessive, mala gestio, tutti ci danno per morti, eccetera, che li circonda, che può capottarli definitivamente, complice anche il fatto di avere un coach al primo anno come David Culley, che poi non era neanche tra quelli arrivato un po' per caso. Cioè, c'è tutto quanto quello che potrebbe diventare una tempesta perfetta, e potrebbe anche diventare una motivazione esemplare se sfruttata bene, nel più puro stile della squadra più scassata della Lega, Major League o quello che è. Ecco, io su questa cosa non sono disposto a scommettere. Mi gioco l'Appo Giorgio dicendo che nel roster c'è qualcosa di buono. Ci sono tre running back che possono correre, c'è anche David Johnson volendo la cosa. Tyrod Taylor, se vuole, sa stare in campo, se non gli bucano un polmone. C'è tutta questa cosa qui, cioè secondo me la chiave è lì, è tutta lì. Questa cosa qui può essere, può, se sono bravi possono sfruttarla a loro favore, se no li distruggerà definitivamente. Certo, la division non la vincono, però io aspetterei.
Va bene, allora
posso aggiungere una cosa che non abbiamo trattato. Secondo me il problema non è né in campo né in panchina, ma è a livello dirigenziale.
E di il nome,
dimmi il nome. No, non... no, è tutto quello che c'è dietro le quinte di quella squadra lì è veramente folle. E secondo me, non so se sia mai successo che una squadra NFL, un proprietario NFL sia stato costretto a vendere la propria franchigia. Però a me sembra una di queste situazioni qui, cioè, i Texans finché hanno quella struttura di potere e parte dal proprietario che è un citrullo veramente, che si è fatto ammaliare da questo personaggio che risponde, diciamolo, a nome di Jack Easterby, le cose non credo che possano cambiare. Potrebbero anche scegliere 5 prime scelte una dopo l'altra, ma mi sembra una franchigia talmente disfunzionale che l'operazione nucleare forse è l'unica che potrebbe dare qualche risultato.
Preach.
Eh?
Preach. È quella la frase.
Noi bocconiani comunichiamo così.
No, seriamente, manca solo Guido Bertolaso all'interno della dirigenza e hanno fatto lo Star Team. Cioè.
Ok. Allora, i secondi in scaletta invece sono potenzialmente questi quelli veri favoriti per la vittoria della division, sono i Tennessee Titans, per chi, Alberto, togli le cuffie un attimo, si sono avvalsi di Julio Jones, c'è qualche dubbio in difesa, chi è che vuole parlare un po' più diffusamente? Stasera c'è un volontarismo.
Nel silenzio il conduttore.
Dai, no, pensavo di essere scollegato, sta a vedere che come al solito mi parte la connessione. Vabbè, Tennessee, Alberto,
vado. Dai, tu. Così dai, vado. No, Tennessee, arrivano da comunque 2 anni, mettiamo 3 anche il primo di Vrabel, comunque positivi, cioè con il picco del 2019, il championship contro Mahomes, però sono comunque una squadra solida che ha avuto qualche sfiga qua e là che ha ritardato, diciamo, il loro processo di, diciamo, scalata ai vertici veri dell'NFL, in particolare il tackle che hanno scelto l'anno scorso, si chiamava Isaiah Wilson,
sì,
quello pazzo,
sì.
Hanno bruciato una scelta lì,
Wilson.
Gli è andata, che ha provato anche, che Flores ha provato anche a salvare, se non ricordo male, Mauro.
Sì, non è andata
benissimo. Ecco,
non
però,
si è presentato al primo allenamento. Mi ha detto: vabbè, famo che abbiamo scherzato.
Per noi il Grande Fratello per te finisce qui. Vabbè, tutta questa serie di scelte un pochino così ne ha ritardato un po' il processo di crescita. Però, secondo me, sono una squadra ancora molto molto solida. E soprattutto avevano una voragine nella posizione di wide receiver, e quella voragine è stata colmata con dei pezzi del mio cuore, con cui sono riusciti a, diciamo, ad avere adesso invece il miglior duo di ricevitori della Lega, sono Julio Jones e AJ Brown, terzo Josh Reynolds, che è poca roba, però bastano quei due per una squadra che comunque ama correre tanto, ha il miglior corridore della Lega, quindi fanno bene a farlo, e che però ha perso Arthur Smith, che ha fatto il viaggio inverso rispetto a Julio, adesso l'allenatore dei Falcons, e comunque Smith dava tanto, è stato lui alla fine l'architetto di questi ottimi 2 anni offensivi per quanto riguarda i Titans, che ora si trovano con Todd Downing, che non è un nome che scalda proprio il cuore, perché la sua ultima esperienza ai Raiders come play caller è stata quello che è stata, quello che ha fatto vedere prima di arrivare ai Titans era quanto di più diverso possibile rispetto al gioco che ha Tennessee. Play action non sapeva neanche cos'era, invece adesso è proprio il cuore dell'attacco dei Titans. Vedremo se sarà ravveduto su questo, sotto questi aspetti, però offensivamente ci sono e ci saranno perché hanno troppo talento. Difensivamente l'anno scorso un disastro, soprattutto dopo che hanno perso Dean Pease come coordinatore difensivo, e adesso hanno provato un pochino a salvare la situazione con delle mosse tipo Bud Dupree, che è arrivato agli Steelers, secondo me ha pagato troppo, però qualcosina a livello di edge ci voleva. Hanno dato via Dory Jackson e hanno preso Janoris Jenkins, quindi insomma forse sono rimasti sullo stesso livello a livello di cornerback, però hanno preso Caleb Farley, se non ricordo male, al draft, un cornerback molto forte che però ha dei problemi alla schiena che potrebbero rompergli la carriera, cioè proprio distruggere la carriera da un momento all'altro. E insomma sarei stato più scettico su di loro non fosse che la loro division probabilmente è una delle più abbordabili. Ok, dei Texas abbiamo parlato, delle altre parleremo, dei problemi che hanno, che siano di inesperienza o di infortuni. Se dovessi fare una previsione direi wild card serena, forse divisional, ma gli manca sicuramente qualcosa per fare quel passettino in più di cui parlavamo prima.
Sono d'accordo pressoché su tutto. Sui Titans la cosa che mi viene da dire a primo acchito è la stessa che si può dire di tutte le altre 31 franchigie della Lega, quindi è una stupidaggine dirla, ma visto che tanto sono qui per dire le stupidaggini la dico lo stesso. Sono a un infortunio di distanza dal disastro, dietro a Derrick Henry non c'è nessuno, dietro a Ryan Tannehill vedo adesso che Matt Barkley è al terzo posto e quello al secondo non l'ho mai nominato, non l'ho mai sentito. Ma questo è vero per tutti, quindi non è questa la faccenda. Il problema dei Titans è che secondo me Tennessee in questo momento deve sentire un certo stato di urgenza nella cosa, cioè prima che arrivi Trevor Lawrence questa division va presa e va sfruttata come trampolino di lancio. Ecco, i Titans o lo fanno adesso o non lo fanno, o rischiano di non farlo più. E per farlo adesso rispetto alla squadra dell'anno scorso, di due anni fa, che ci è andata vicina, ecco, io guardando tutto quanto, come sottolineava Marco Alberto pezzo per pezzo, io non la vedo migliorata, non vedo il miglioramento che i Titans dovrebbero aver fatto per sfruttare questa finestra. In questo momento non riesco a vederlo.
Ma per fare un ragionamento magari poco sportivo, però insomma, partendo dal presupposto che così come previsioni dovrebbero aggiudicarsi facilmente la division e quindi un posto ai playoff, può anche essere che si cerchi un po' di risparmiare quei giocatori che, come faceva notare Mauro, dietro non hanno nessuno, perché effettivamente vedere in questo momento una depth chart dei Titans nella posizione 2 di diversi ruoli mette un po' paura, ecco, ad essere tifosi della squadra, cioè succede qualcosa, chi entra in alcuni casi è un evento sconosciuto, quindi su questo sono d'accordo, però forse potranno sfruttare una division semplice per arrivare ai playoff, come si suol dire, al massimo della forma, comunque nelle migliori condizioni possibili. Però sono d'accordo nel dire che vince la division perché questa division, ma neanch'io ci vedo questo grosso futuro visti gli attori in campo.
Io penso l'unico punto dove possono fare il vero salto in qualità, e secondo me come roster sono indeboliti, e in difesa, se Bowen, che non ha più Rabel col duo l'anno scorso, che non si capiva bene chi faceva defensive coordinator, avendo quest'anno invece ruolo ufficialmente come mentore Jim Schwartz, forse può veramente dare al reparto una qualche logica e fare magari un salto di qualità come gruppo, non come singoli. Come singoli anch'io non li vedo benissimo, però come gruppo secondo me può farlo. In una division che, qui faccio la ball prediction, secondo me sarà quella che avrà meno vittorie in tutta la NFL, e non escludo che nessuna di queste possa arrivare al record vincente.
Beh, Boldona di Giorgio.
Sì. Siamo scusate il pronostico, vero?
Bengals under. No, comunque ieri hanno aggiunto, che non è stato aggiunto alla depth chart, hanno aggiunto Brady McDougal e Clayton Gather, come, perché hanno bisogno di safety assolutamente, aiuto nella secondaria, che hanno perso un po' di hanno perso King, Butler, Kenny Vaccaro, Dory Jackson, come avete detto. E il problema sta lì, secondo me. Il problema è che non, la secondaria non, la stanno provando a ricostruire, però non so quanto mi ci potrei fidare. Secondo me loro non vincono la division, anzi, vi dico questo.
E chi la vince? Qualcuno deve vincere. Vi do una notizia, qualcuno.
E comunque, Marco, ricordiamo sempre che i Titans sono
un gatto attaccato ai maroni.
Esatto.
No, non era quella. Mighty Mighty Titans.
Anche quella aveva quella malattia.
No, ma era questa, quella giusta. Era
allora.
Infatti io mi attacco a quello che ha detto Mauro, nel senso che sono una squadra talmente rognosa che secondo me la stiamo un po' sottostimando. Sì, guardiamo il roster, stiamo attenti a cosa hanno, cosa non hanno. Poi però quando si arriva a novembre, dicembre, gennaio, questi rompono le scatole, perché rompono le scatole. Per me la division la vincono in modo abbastanza agevole, anche con un record sicuramente positivo. Sono d'accordo che hanno migliorato una zona, cioè alla fine l'innesto più clamoroso che hanno fatto è Julio Jones. Sì, va a migliorare, ma non è quello che probabilmente gli serviva per migliorarli in modo convincente. Quello è chiaro, quello mi sembra abbastanza evidente. Però io sono convinto che, come al solito, partono a fari spenti, ma quando poi verrà novembre, dicembre e soprattutto gennaio, questi torneranno a fare il loro.
Ma Mattia, chi è che questa squadra dà più fastidio a novembre, dicembre, gennaio di solito?
Beh, dai, non è che faccia neanche così tanto male come presa in giro, che abbiamo battuti quest'anno, però sì, io dei Titans sono terrorizzato, soprattutto dopo che hanno preso Julio Jones, che boh, nonostante anni e tutto, per me rimane ancora il miglior ricevitore della NFL. Ovviamente Henry, dopo due anni che ha trascinato letteralmente l'attacco sulle spalle, potrebbe iniziare a sentire un po' di usura, però non ho sentito cose un po' troppo catastrofiste e distruttive, perché hanno comunque un quarterback, che alla fine NFL tante volte avere comunque un quarterback under center su cui puoi fare affidamento non è quello che basta, assolutamente. Però è meglio averlo che non averlo. È una squadra che ha comunque un'identità, c'è un allenatore che riesce a tirare fuori il massimo da tutti i giocatori, perciò oh, secondo me sono una delle squadre più forti della AFC, ma nel caso in cui doveste aver ragione voi e non dovessero qualificarsi ai playoff e incrociarsi con i Ravens a gennaio, tanto meglio per i tifosi dei Ravens, cioè non io. Comunque, boh, la difesa sì è quello che è, però hanno il potenziale per fare 30 passapunti a partita e non bisogna sottovalutarlo questo, perché sì, ai playoff probabilmente non vai fino in fondo se la difesa non riesce a fermare Kansas City e Buffalo, ma fare i migliori 4 AFC, perché no?
Ok, allora Mauro prima menzionava Trevor Lawrence e allora adesso parliamo dei Jacksonville Jaguars.
Vado io, dai.
Oh, bravo Giorgio, ti stavo a chiamare.
Allora, i Jaguars, anche loro hanno sto calendario tremendo, quindi non sarà facile. Sono un cantiere a cielo aperto, hanno tagliato Tebow a dimostrazione della confusione di Urban Meyer, che forse non ha capito che non è più al college e quindi forse è meglio se ogni posizione conta nel roster NFL. Nella prima partita di pre-season è riuscito a indispettire il suo quarterback titolare cambiando gli giocatori continuo, al punto che Lawrence ha dichiarato che non riusciva più a capire quali fossero i ricevitori e i tight end in campo, per cui è stata ancora più difficile, che non è proprio l'ideale per un rookie quarterback, nel senso quei cambi falli dopo, non subito. E mi sembra veramente che ci sia tanta tanta confusione anche nella definizione dei ruoli. Continuano a farli girare come dei matti, nonostante, specie in running back e wide receiver, secondo me le idee sono ben chiare, i ruoli definiti e i giocatori forti. Il vero punto, secondo me, molto discutibile è l'offensive line, che come tackle sugli esterni è messa veramente male. Taylor da un lato, secondo me, improponibile, e dall'altro Cam Robinson o risorge o è da almeno due anni che veramente purtroppo si è perso. E vediamo il rookie Little preso al secondo round se almeno Taylor riuscirà a scalzarlo. La difesa è sufficiente, nulla più, nel senso che dei giocatori buoni alcuni ci sono e molto interessanti. Tra i rookie segnalo Cisco, che la prima partita l'ha fatta benissimo, una safety. Hanno Miles Jack, che io adoro, anche se con i suoi limiti, ma a me è un giocatore che piace molto. E poi vediamo se si svegliano i Chasson e Anderson, rispettivamente, appunto legge il cornerback al secondo anno, primo giro dell'anno scorso, che l'anno scorso sono stati assolutamente disastrosi, quest'anno devono iniziare a rendere. Vediamo anche su quello se Meyer è in grado di farli risorgere. Sarà un anno difficilissimo, ovviamente l'obiettivo è solo quello di far crescere Lawrence e vedere che talenti grezzi hanno in casa da far esplodere.
No. Ma non ha ancora detto chi è il titolare, o Meyer, o l'ha detto tra...
Allora, non l'ha detto. Anche lì è stata una scena, io ho trovato pietoso, sinceramente lo trovo veramente, a me innervosisce Urban Meyer, sta pantomima di far dire no, Lawrence non sappiamo, il baffo Minshew ha tutte le carte per giocarsela e tutto, e poi la prima partita ovviamente che mette Lawrence, come sanno tutti e come tendenzialmente sarà. Anche perché se lo metti in panca, Lawrence, bravissimo ragazzo, magari ti sta anche buono, ma non inizi col piede giusto. Nonostante la linea abbia tutti i problemi, quello vuol giocare, e giustamente, anche perché il paragone è imbarazzante. Quindi sulla carta non l'ha detto, in pratica l'ha detto chiaramente alla prima di pre-season, facendo giocare anche troppo per certi versi, se veramente non crede nella sua offensive line Lawrence. Secondo me giustamente l'ha fatto giocare, perché quello deve giocare.
Ma a me l'analisi di Giorgio va bene, il merito, ma secondo me il problema qua è del manico. Io non ritengo che Urban Meyer possa fare qualcosa di buono nella NFL, a meno di non essere uno di quegli allenatori a cui gli viene presentata una super squadra. Cioè, davvero non vedo cosa possa portare lui ad una formazione NFL. La sua esperienza da college ce lo puppa in questo momento, voglio dire. Giorgio ha già detto dei guai che ha combinato con i quarterback, la prima di pre-season, con delle rotazioni stranissime. Non lo so, io non li vedo bene, ma non tanto e non solo per i giocatori a disposizione, che quantomeno un minimo di, tra virgolette, campagna acquisti è stata fatta per portare qualcosa a casa, però in generale non vedo tutta questa organizzazione che possa aiutare Trevor Lawrence ad esprimersi come ritiene meglio, ecco, dal mio punto di vista.
Il problema è che quando Jacksonville ha dovuto cambiare registro e avviare una pagina nuova, ha pensato di scegliere la strada più facile e prendere un allenatore che potesse chiamare pubblico allo stadio, perché Urban Meyer in quella zona della Florida è ancora qualcosa di molto vicino a Dio sceso in terra, e che potesse essere in grado di trattare con un quarterback giovane appena uscito dal college, perché lui di college ne sa. Io non sto a distinguere se è un bravo allenatore o non un bravo allenatore, eccetera. A me personalmente a pelle non mi è mai piaciuto, però i successi che ha avuto non sono discutibili. Ma la strada dell'inferno è la stricata di coach dei college che si sono schiantati contro la difficoltà di allenare professionisti quando sei abituato a relazionarti con ragazzi. Nick Saban è uno, Bobby Petrino è un altro, potremmo nominarne Iosa. Io non lo so se Urban Meyer farà questa fine, se sarà capace di allenare dei professionisti, perché il suo compito sfortunatamente non è solo quello di sviluppare Trevor Lawrence, che è ancora un ragazzo, è il compito di allenare altri 52 giocatori. Bravo, che sono professionisti fatti e finiti. Totalmente. Questa è una cosa d'accordo. Diversa.
Boh, è partita male comunque l'esperienza, perché non ho ben capito... A metà febbraio avevano preso come strength coach, che penso sia conditioning, quello che fa preparazione atletica, quello che è, uno dall'Università di Iowa, Chris Doyle, che l'hanno licenziato il giorno dopo perché sono state fuori cose razziste, è stato accusato dai suoi giocatori di essere un bullo e anche razzista, che vabbè, erano fatti più o meno risaputi e l'hanno licenziato il giorno dopo. Ok, non è magari la cosa più grave del mondo, perché gente che ne sa più di noi ci insegna che politicamente corretto sta rovinando tutto, però, ma seriamente, un allenatore che è arrivato in NFL, che conosce l'ambiente college perfettamente, sente che è una buona idea prendere nel 2021, con tutte le cose che stanno succedendo, un allenatore con quel background lì? Cioè, mi sembra che stiano... Mi dispiace criticare...
Ma non è neanche quello, sai, il problema, Mattia. Cioè, no, ma quelli sono te. Andare a sviscerare i background di ogni decisione, ci vogliono informazioni che noi non abbiamo. Cioè, la questione è questa, cioè, Jacksonville come franchigia ha deciso di legarsi mani e piedi a quest'uomo e ha individuato in quest'uomo l'uomo che la dovrà ricostruire. Ora, nel caso che, non lo auguro perché non lo auguro, ma nel caso che cominci ad andare tutto a schifio, come dice il nostro uomo in Colorado, ci sarà qualcuno che a novembre, ci sarà qualcuno in società a Jacksonville che avrà il coraggio e le palle di dire: Urban, abbiamo scherzato, ciao.
Ecco, ma esattamente quello è il problema.
Non lo so, Mauro, se in società a Jacksonville ci sarà qualcuno in grado di fare questa cosa.
Perché a Shad Khan non gli frega un cazzo. Cioè, essenzialmente non gli frega niente. Contanto di essere in NFL, contanto di far soldi, vorrebbe, è ben disposto in caso a portare a Londra. E Tony, che è suo figlio, gli voglio un bene dell'anima perché per me è un grande, la sta gestendo come gestisce la sua nuova federazione di wrestling. Cioè, è tutta per fare come la cosa di Tintivo, dai, ma seriamente, Tintivo. Cioè, mi sembra tutto una cosa
di Tintivo. La cosa di Tintivo è una cosa montata e pompata molto più di quello che in realtà era. Cioè,
sì,
Tintivo
è stato preso
e portato al camp come un James Jones qualsiasi. Gli è stata data la possibilità, l'ha colta, no, bene, ciao.
Sì, ma
bene.
Che messaggio a prendere uno che non è neanche in grado di bloccare, perché qualsiasi tight end di ruolo...
Ma che cazzo di messaggio deve passare? Ma non c'era nessun messaggio che doveva passare, era uno dei tanti.
Mattia, l'hanno salvata tagliandolo la prima occasione, se l'avessero tenuto un'altra settimana, secondo me avrebbero perso tutta la credibilità che potevano avere. Quindi sì, dai, è stata una campagna pubblicitaria, però l'hanno fermata prima che diventasse proprio grottesca, secondo me.
Dopo quello che si è visto nel fine settimana era inevitabile, però.
Certo, certo.
No, però non capisco il punto di proprio fare la campagna pubblicitaria. Non so cosa c'entri con... non sono i Dallas Cowboys, ok, sono small market e tutto. Però per una squadra che ha bisogno di così tanto lavoro, di costruire credibilità e tutto, perché comunque non dimentichiamo che sono quelli che avevano Coughlin che multava i giocatori se facevano pipì troppe volte al giorno, cioè sono una franchigia che deve fare tanto lavoro per diventare non rilevante in campo e basta, ma anche rilevante fra i free agent e costruire di nuovo una certa reputazione di
rispettabilità. Una franchigia che si deve costruire anche come franchigia. Cioè, ce ne sono 32 nell'NFL. Siamo onestamente in grado di dire che tutte e 32 siano buone franchigie? Non so perdere il roster, il coach, che siano gestite bene.
Sono i Jets alla fine, cioè.
Ma ci sono i Lions, ma ci sono i Jaguars, ma ci sono i Giants, ma ci sono anche i Cowboys, ci sono gli Eagles. Ce ne sono finché vogliamo. Finché vogliamo.
Noi.
Non ti ho citato apposta.
No, ho veramente paura che stiano apparecchiando la tavola per bruciare Lawrence.
No, dai.
No, dai.
Prima lo tradano i Bengals.
E sì, a noi servirà un altro quarterback da rompere.
C'è stata una pausa di silenzio.
Ok, dai, facciamo l'ultima squadra che siamo già a 37 minuti. Indianapolis.
Devi fare tu quest'ultima squadra.
non so che, di cosa stai parlando. Indianapolis Colts.
Scusi, presentatore, prima che iniziamo c'è una breaking news, posso darla?
La dia?
La dia. Si è infortunato al punto di essere stato portato fuori a spalle Chase Claypool, ricevitore degli Steelers.
Ah, no,
c'è una foto di Big Ben e Ibron che lo portano fuori a spalla con dietro con di fianco un tizio che sembra che è vestito come un infermiere di Scrubs, però questa è un'informazione a margine.
Aia.
Vabbè, vedremo come si sviluppa la situazione. Allora, dicevo, di Annapolis Colts, che diciamo che settimana scorsa o giù di lì, nel giro di un giorno probabilmente, hanno avuto appunto gli infortuni di Wentz e Nelson, che ovviamente spostano parecchio, diciamo, le speranze e le capacità di questa squadra. Nei giorni scorsi, a quanto pare, forse la situazione non è così grave, però è ovvio che tra pretattica, tra prudenza, tra tante cose, lo sapremo tra un paio di settimane, insomma, o giù di lì, come effettivamente, e se saranno disponibili. Qualcuno parlava addirittura di week one, ma è tutto da vedere. Detto questo, era una delle candidate, diciamo, a vincere la division, sicuramente se la battagliava con i Titans. Adesso, non dovesse giocare Wentz, i due dietro sono totalmente inesperti, quindi insomma è dura. Anche la linea offensiva senza Nelson ha grossi problemi, si è visto anche nella partita di pre-season. Quindi niente, come per a grandi linee, come per i Texans, bisogna aspettare, insomma, un po' la situazione di Wentz, di Nelson, per poter avere idee un po' più chiare.
Ma in questo momento le proiezioni per Nelson quali sono? Perché per Wentz si mormora di un rientro, ma per Nelson confesso che non ho sentito.
Ma adesso non è stato messo neanche nella PUP.
Non gliel'hanno puppato?
Eh no, da quello che sto leggendo.
Ma allora, avevo letto che erano due infortuni simili, e anche la spassosa timetable di recupero, cos'era?
5-12,
cos'era, 2 settimane, 6 anni, qualcosa del genere.
5-12,
ecco, era uguale per tutti e due, insomma. Quindi non lo so se poi stanno seguendo entrambi più o meno lo stesso percorso, ma io ho letto ieri che, insomma, che per tutti e due c'era qualche.
Allora, li hanno già operati al piede, quindi quella parte dell'operazione è già andata. E Frank Reich oggi ha detto che Carson and Q stanno facendo un grande lavoro nella riabilitazione, ma non ha detto quando saranno
assieme
a casa, un giorno a casa dell'altro.
La stessa operazione, così il chirurgo gli ha fatto
lo sconto.
Ha fatto lo sconto, il doppio.
No, comunque sto guardando la dichiarazione di oggi, non da date, dice che fra 2 settimane ne sapremo di più.
Io comunque, vabbè, sulla linea offensiva sono abbastanza fiducioso, nel senso, Nelson è un fenomeno, però è un fenomeno in mezzo ad altre 4 forti, oggettivamente, in un livello di offensive line che ormai stanno peggiorando sempre di più. Secondo me la loro resta comunque forte, poi per carità, ovvio che Nelson le fa fare il salto di qualità. Paradossalmente possono permettersi Colts di iniziare male, perché le prime 4 partite a memoria sono 4 partite molto difficili, che anche al completo avrebbero potuto perdere, mentre le vere vittorie le faranno poi più avanti. Quindi io non sarei così pessimista, non credo vinceranno la division, non credo avranno un record positivo, ma non sarei così disperato.
C'è qualcuno di voi che è stato attento all'esordio di pre-season, a come hanno giocato Eason e Hellinger?
Chi è il secondo?
Purtroppo sì.
Non conosco
Hellinger.
Eason ha giocato benino.
Sì, non è andata malaccia, però
non c'è, ha giocato
uno dei due ha preso 4 sec, per quello che insomma, c'era un po' di credo anche. Vabbè, poi
ma,
con la linea,
ma se li ha presi nel secondo tempo, cioè chi è che c'era per giocare in linea? Quindi
non... No, nel secondo c'era Ehlinger,
sul testo fin là.
Sì, certo.
A controllare, ma dovrebbe no.
Allora, Ehlinger ha giocato bene, ragazzi, cioè, no, ma proprio bene. Nel senso che ha dei limiti notevoli, proprio notevoli, però è entrato nel secondo tempo, non ha il braccione, non ha il braccio da NFL, non ha un cannone, ma non ha neanche quella precisione che è quella di uno starter NFL, però si vede che sa giocare. In più,
poi ha le gambe.
Poi ha le gambe, ha tutto. Ha giocato a football bene, con testa, e ha fatto girare la squadra. Hanno recuperato e hanno vinto. Merito molto suo, proprio molto. Poi da lì a dirti che questo, se lo metti starter, i Colts vanno bene, ce ne passa.
Beh, merito di Rigoberto, scusa.
No, ma se riesce a fare un se Eason, perché sarà probabilmente Eason, giocherà le prime due partite e loro sono se la riescono comunque a gestirsele, non dovrebbe cambiare nulla, perché poi sentivi i discorsi, dovrebbero prendere Foles, non credo, lui vuole venire. Ma lo prendi per devi pagare un terzo quarto giro per uno che fece due volte. Giusto, c'è Brett Huntley, giusto. Brett Huntley, che era la riserva di Rodgers, che da Carolina, non a Carolina, è andato ai Cardinals.
L'anno scorso, esatto, ha giocato le ultime partite.
Secondo me, Reich, se voleva prendere forse l'aveva già preso. Non credo che gli interessi.
Ma comunque, al di là dei dubbi delle perplessità, cioè, astraendoci un attimo dal problema di quarterback, a me i Colts sembrano più o meno la stessa squadra dell'anno scorso, se la guardo. Hanno innestato qualcosa in difesa, hanno preso Quitty Pay al draft, ottimo, perfetto, benissimo. Ma in attacco siamo sempre lì, c'è Jonathan Taylor che tira la carrette anche quest'anno, ma poi se guardi i ricevitori, cioè, continui a vedere Zach Pascal, Michael Pittman e un T.Y. Hilton un anno più vecchio.
Sì.
Siamo sempre lì al discorso della solita squadra gestita da Dio, da un GM che io adoro, perché Ballard secondo me è bravissimo, che però centelli nelle risorse, un approccio che funziona, ma io ho l'impressione che anche per loro valga il ragionamento che ho fatto prima per i Titans, cioè qui siamo in una situazione in cui presumibilmente sta arrivando Trevor Lawrence e quindi c'è potenzialmente una finestrina da sfruttare prima che ciò avvenga. E anche qui non vedo questi sforzi fatti per sfruttarla. E mi sto astraendo dal discorso Carson Wentz. Se metto nel mix il discorso Carson Wentz sano, allora sì, allora ne parliamo. In questa situazione, guardando il resto del roster, secondo me qualcosina di più si poteva anche fare.
Poi, come ricevitori
funziona così, se va bene così, perfetto.
Come ricevitori sono tre anni che diciamo dovrebbero, che hanno una marea di soldi da spendere, però a quanto pare quel ruolo non è.
Stanno aspettando Campbell e Pittman. Cioè,
ma Pittman, diciamo che Pittman verso
Pittman
la fine
un
l'anno
po'
scorso
è già arrivato.
Però nel frattempo, come diceva Mauro, Hilton è comunque sta in fase più calante, insomma. Vabbè, staremo a vedere. Allora, cambiamo, diciamo, chiudiamo qui la AFC South e passiamo a, visto che è stata giocata la prima giornata di pre-season, su un sito che vi consiglio, che è www.addol.org, non so se lo conoscete.
C'è no, aspetta che me lo segno, com'è? Scusa, ripeti?
www.udl con 2d.org.
È ufficiale. org. È facile.
È facilissimo. C'è un bellissimo esaustissimo articolo, pezzo fatto a otto mani dai qui presenti.
Quattro mani, una era dietro la schiena, perché la difficoltà era quella.
Ah, ok, c'era il penalty. Da i qui presenti Giorgio e Emanuele, e gli altri due sono Luca Sartirana e Carlo Giustozzi. Quindi vi consiglio di guardarlo perché diciamo hanno dato un'occhiata agli esordi dei rookie. Quest'anno sono stati tantissimi, erano molto attesi, soprattutto vista la classe di QB che è uscita quest'anno. E a questo punto lascio la parola agli interessati o chi vuole, insomma, fare un breve
riassunto. Dico io due cose veloci, do io là questa cosa, visto che siamo già a 46 minuti, quindi ritmo. Io non ho guardato tutte le partite, ho dato un occhio soprattutto alle sintesi, qualcuno magari il condensato giusto per vedere, però comincio a parlare dei miei 49ers. Trey Lance è un bel giocatore, ma io lo speravo, ecco, questo termine è corretto, speravo fosse stato un po' più pronto per la NFL. Il ragazzo è ancora indietro, l'ho fatto vedere in pre-season, ha i numeri, ha il braccio, il famoso passaggio lungo che poi ha portato un touchdown di 80 yard, di cui una quarantinata credo di braccio, e quindi c'è, ma si farà. Non è assolutamente in questo momento un contender per il posto da starter a San Francisco. Però vabbè, bene, dai, ha giocato, ha fatto la sua. Tutto un quadro che corre, a noi mancava da qualche anno. Dico quello che secondo me invece mi è sembrato, per quello che ho visto, poi lascio parlare agli altri, il quarterback più pronto a entrare in campo domani, week 1, che è Justin Fields. Justin Fields ha fatto una grandissima impressione. Cioè, davvero, l'ho visto come uno che sapeva cosa aveva di fronte, sapeva cosa aspettarsi, sapeva quello che doveva fare, e mi ha dato davvero l'idea di poter essere pronto da subito se fosse necessario, ecco, non dover aspettare del tempo. Chiudo qua.
Non vorrei dover smontare Justin Fields pezzo per pezzo, perché non è mia intenzione farlo, anzi, Justin Fields ha i numeri e si farà sicuramente, ma vorrei sottolineare che nel primo tempo contro la difesa titolare di Miami Justin Fields è stato perso e ha giocato come un ragazzino uscito dall'high school e non giocato dal college. Uscita tutta la difesa titolare di Miami e con la difesa di riserva che si è praticamente rifiutata di giocare per motivi inspiegabili, Fields ha dominato e ha fatto vedere di cosa sarà capace in futuro. Fine.
Beh, gli altri, Lawrence?
No, fammi parlare velocemente di Jones, allora.
Vai, Ema.
Che è l'unico, Jones è praticamente l'unico che ha giocato davvero, a parte Fields, che si è fatto praticamente due quarti, e si è fatto cinque serie, quindi una bella pre-season iniziato. E il ragazzo ha giocato, secondo me, abbastanza bene, secondo me è già integrato nel sistema di Daniels, ci sono stati un paio di drop, un paio di cose... però secondo me sarà lui il titolare dei Patriots, se no. Non è week 1,
no, in week 1 no, perché l'ha dichiarato oggi Belichick che giocherà.
Sì, ma allora Mauro, mi ricordi come è entrato Brady? Io ricordo così, perché io non lo so, però credo che fossero,
scusa,
i Jets,
non ho capito, ti ricordi come è entrato?
Chiudi qualche parentesi,
come è entrato Brady a prendere il posto di
contro i Jets, Marvin Jones, tackle di Marvin Jones sulla sideline.
Perfetto, contro chi giocano week 2 i Jets e i Patriots?
Non ho la più pallida idea.
Giocano contro i Jets, quindi secondo me finisce che Newton gioca la prima. Esatto, gioca la prima.
Adesso ho capito il tuo punto.
Ecco,
mette
Newton, mette la seconda partita, entra Newton, arriva CJ Mosley che non vede l'ora.
Anni red shirt.
Esatto, e quindi lo massacra.
Entra Steedham.
Ed entra Jones. Jones, secondo me, ha giocato estremamente bene. Ha una quick release fantastica. E ci ha fatto anche un bel lancione lungo. E il tizio, non mi ricordo chi in questo momento l'ha mancato. Però è preciso, fluido, furbo. A me piace un sacco. Mentre l'altro, che invece ha giocato davvero poco, è il Wilson, che invece ha fatto quelle quattro cose, le doveva fare, l'ha fatta bene. E quindi io con questo signore vi saluto, che devo scappare.
Ciao, c'è Eva. Uno però che contro di voi ha giocato tre quarti praticamente.
Chi?
Kellen Mond ha fatto tre quarti
Ma sai che io la partita non l'ho vista.
Ah, ecco.
Piccolo fan.
Io ancora non l'ho vista. Ho visto cosa ha combinato Locke. Ho visto gli spezzoni di Locke. Ho visto cosa combinato in difesa la difesa titolare. E poi non ho visto. So che ha giocato bene, ma non ho visto cosa ha fatto. Quindi non ho, per loro non ho visto il riassunto di 40 minuti. Quindi
puoi parlare di attacco Mondo. Io, vai tranquillo.
Vai. Vi saluto.
Ciao, Ema.
Ciao, Ema.
Ciao, Ema.
Lawrence, allora riassumo io velocissimo, pressione assolutamente normale, primo snap subito seccato e questo ha detto oddio è come Barro l'anno scorso, poveraccio. E in realtà lui di sé ne ha avuti due, ma il secondo è colpa sua perché ha la palla una vita che è un classico quando arrivi dal college, abbiamo fatto capire che non è che può tenerla proprio così tanto. In realtà la cosa bella è la reazione che ha avuto dopo quel sec, lui ha sparato un lancio sul profondo per Marvin Jones Jr. di 35 yard, bellissimo, dimostrando tutta la sua classe e dimostrando di aver carattere. Ha chiuso con 6 completi su 9 passaggi, 71 yard, appunto le cose più belle sono state dopo che ha fatto una stupidaggine o comunque ha subito il primo sec che non era colpa sua, lui subito dopo ha fatto un'azione bella, quindi dimostrato sia il talento che il carattere. Si farà, ci vorrà più tempo, sì, non ci aspettiamo che con la squadra che ha possa far miracoli subito, però il futuro è suo.
Ok, qualche altro ragazzo si è fatto notare? Devonta Smith ha giocato?
No, era fuori.
Ah, ok.
Si è fatto notare Patrick Surtain secondo, che ha fatto un pick six subito alla prima apparizione, ha avuto il rating più alto il cornerback dei Broncos, giocando però contro dei Vikings veramente incredibili, no, vabbè, tant'è che ne abbiamo approfittato per fare una puntata di Purple Valhalla, non era prevista proprio perché hanno fatto veramente schifo.
Fanno schifo, voi fate la puntata.
Beh,
è una flagellazione.
Avevamo qualcosa da dire, diciamo.
Il sassolino della scarpa da togliersi.
Ha fatto tre quarti però Kellen Mond, come dicevo prima con Emanuele, e ha dimostrato che per quest'anno è meglio se sta seduto in panchina, nel senso che è ancora molto molto meccanico e molto indietro. Gli hanno fatto fare 200 end off e pochi passaggi. Il ragazzo anche lui ha le qualità per far bene tra un anno e mezzo. Adesso ovviamente non è pronto per giocare in NFL, non ha i tempi, non ha il rilascio, non ha la fluidità per giocare in NFL. C'è da sperare che ci sia un backup nei Vikings. Anche gli altri rookie non si sono visti tanto in casa Viking, a parte Wyatt Davis, perché Derrison, la prima scelta, è fuori, non si sa nemmeno se giocherà, se comincerà la stagione. Diciamo che quello che ha spiccato di più in quella partita è stato proprio Surtain.
Ah, sarei io un giocatore un po' hipster, che è Marco Wilson, cornerback degli Arizona Cardinals. Perciò, scherzi a parte, è abbastanza importante il suo sviluppo, perché i Cardinals, poveretti, a cornerback sono scoperti. Questo, selezionato al quarto round, è stato preso di mira, gli è stata lanciata la palla al ricevitore da lui marcato in 6 occasioni e ha concesso 3 ricezioni per 30 yard con 3 pass breakout, e i Cardinals, che hanno bisogno di cornerback, sono molto felici, ci credono tanto. Kaim ha detto delle cose che non mi ricordo, che Kaim chiaramente è uno che gestisce la propria squadra con l'abbonamento di PFF, però sono molto contenti di questo rookie che si chiama Marco Wilson, tenetelo d'occhio.
Ma perché è hipster?
Perché è il quarto round, dai. Si chiama Marco.
Okay. No, pensavo avesse la barba.
No, è un bravissimo ragazzo che fa anche lo youtuber, però non un youtuber di quelli irritanti come Juju, gioca a Call of Duty ed è anche bravo.
Perché quelli con la barba non sono bravi ragazzi, com'è sta storia, Mattia?
La barba ce l'hanno per nascondere qualcosa, probabilmente.
Sì, popcorn.
Sembra Bomber contro King.
Cos'è che ci nascondeva Fitzpatrick?
Peter Griffin ci nascondeva gli uccellini che gli dava da mangiare, cioè il nido dentro la barba.
Fitzpatrick aveva il playbook nella barba.
Il libro?
Sì, ma il faldone proprio.
Allora, questa settimana, dunque oggi, le squadre NFL hanno dovuto ridurre il roster a 85 individui, a parte tipo, ma giusto per la famosità, sono così, a naso non mi pareva di aver visto cose diciamo eclatanti. I prossimi appuntamenti sono settimana prossima, che dovranno passare a 80, e quella successiva poi finalmente ai 53 canonici con i quali inizieranno la stagione.
Io so che il direttore aveva una cosa da dire. Lei, bravo presentatore, ha detto che non ci sono movimenti sconvolgenti, no? Io so che il direttore aveva qualcosa da dire.
Ma ha destato in me molta sorpresa e anche molto astio e odio per tutto l'Ohio il taglio di un futuro Hall of Famer come Rhys Horn da parte dei Cincinnati Bengals. Il ricevitore del futuro lo avete buttato nel cesso, ma lui verrà preso da qualcun altro e vi segnerà contro, e se non giocherà contro di voi verrà lo stesso a segnarvi contro.
Hanno provato a schierarlo guardia ma non riusciva, e quindi a noi non serve.
Guarda, vergognoso.
Tutti a guardia li mettete?
Cioè, noi li stiamo provando a turno tutti, anche Chase, e nella speranza che qualcuno sia decente. Niente, per ora nessuno.
Oh boh. Vabbè, allora adesso vabbè, un mini giochino.
No, beh, però c'è da dire che dei tagli, no. Due running back di spessore e di fama passata, tagliati così come Alfred Morris dai Giants, Lamar Miller da Washington, voglio dire, veramente.
Io
proprio
aggiungerei anche Kerryon Johnson dagli Eagles, anche perfetto. Se lì c'è anche un infortunio in mezzo.
Sì, è proprio, allora, veramente proprio umiliante. Chiudere la tua carriera così.
Anche a Mukamara, Prince Mukamara, tagliato dai Saints.
Con lui ha già provato più volte a rientrare, ma
esatto, sì, proprio, ma ha detto bene Giovanni, è veramente abbastanza umiliante essere il primo taglio di, insomma, smetti e basta se proprio non ce la fai più. Segnalo anche John Franklin III, ricevitore, più che altro perché se lo ricorderà chi ha guardato la serie televisiva sui, adesso non ricordo ovviamente il titolo, sui Junior College, perché era il quarterback allora, poi lui si è trasformato in un ricevitore, ma Tampa Bay l'ha tagliato, la sua carriera NFL per il momento deve ripartire da un'altra parte.
Io sono sconcertato da tale Case Kukas, tagliato dai Raiders, perché con un cognome del genere come si fa a liberarsi da un quarterback che si chiama Cuciniamoci.
Mauro, a livello di cognomi anche Imator Bebe non è male.
Sì, ma quello mi sono non ci ho neanche provato. Piuttosto cito KJ Costello, questo è facile.
No, ha detto il paesaggio tagliato, ma no. Sì.
Posso dire una cazzata?
Guarda, sei nel posto giusto.
No, sono veramente dispiaciutissimo per Kerryon Johnson, che secondo me aveva tutte le carte in regola per diventare un ottimo running back in NFL, poi ha avuto infortuni e purtroppo è stato fottuto dai Lions. È stato scelto al secondo round 2018, adesso essere, cioè, per un running back la vita è abbastanza corta, soprattutto quando inizia a essere tagliato durante i training camp ad agosto.
Le dura.
È veramente un dispiacere, perché poteva essere un buon giocatore che purtroppo a Detroit non succede mai nulla di buono.
Anche Justin Hardy ha tagliato, ricevitore ex Atlanta Falcons, che Alberto conosce sicuramente meglio di me, e anche lui finisce tra i primi tagliati.
Sarà lì.
Vabbè, non è detto che poi questi rientrino in qualche altro modo. Allora, il giochino di cui parlavo prima, ci ho messo un po' a capire come funzionava.
A me l'ha spiegato Alberto benissimo.
Ecco, allora Alberto, spiegalo anche ai nostri spettatori, così evitiamo figuracce.
Ma io sono stato sorpreso da delle perplessità del direttore, cioè, mi sembrava chiaro, forse mi sembrava chiaro a me perché non l'ho capito, però vi dico come l'ho capita.
Allora, andiamo bene.
Siete tutti general manager, potete scegliere un solo giocatore tra quelli attualmente in NFL per fare la vostra squadra, e poi lo clonate 22 volte. Quindi avete una squadra in attacco e in difesa formata dallo stesso giocatore. Ora dite tutti un nome e poi cercheremo di capire chi ha avuto la risposta migliore, chi ha la squadra che ha più possibilità di vincere.
Beh, facilissimo.
Ma non la faceva sì. Bleacher Report? Sta 11, cosa, tipo i tornei.
Io metto in campo 11 Aaron Donald in attacco. Voglio dire, in difesa lo tranquillo, tanto non hai tempo per lanciare anche se metti un QB, perché ti ammazzo. In attacco, palla Aaron Donald, fullback Aaron Donald, secondo fullback il quarterback che è Aaron Donald, ho vinto.
Cioè un fullback Aaron Donald che blocca per un running back Aaron Donald.
Esatto.
Triple Donald option.
Esatto, quella.
Io prendo tre gli scherzi.
Bella.
Buono. Io non lo so se sappia lanciare, ma a livello di, pensando al fisico, io mi gioco un DK Metcalf.
Non male.
Ma noi con gli 11 Aaron Donald lo meniamo.
Con gli 11 Aaron Donald non lo pigliate neanche per scherzo.
Secondo me l'unica risposta giusta è o un tight end o un ricevitore molto grosso. Cioè io dico Taysom Hill, perché sa lanciare con tante virgolette. Magari una linea di Taysom Hill non è neanche così disastrosa. Sa ricevere, sa correre. Secondo me andiamo a alzarla al cielo con Taysom Hill.
Beh, Rodrigo. Io...
No, stavo già ridendo per quella di Marco.
Vai Marco.
Rodrigo Blankenship, cioè il mio idolo.
Vabbè, solo punt. Fai dei punt lunghissimi. È bello, lo adattiamo anche a punt.
Sì, noi chicchiamo da tutte le posizioni.
Io 11 da Mar Jackson per triggerare tantissimo internet e farlo esplodere, soprattutto la comunità italiana che sa bene cosa significa essere un quarterback e cosa non. Però scherzo a parte, 11 da Mar Jackson magari, ecco, non bloccano bene, ma da tirare giù sono difficili.
Sì, sì, vedi i miei 11 Aaron Donald come se li mangiano con gli stuzzicadenti, con gli ossicina.
Vinco io a mani basse, con un nome mi costa anche poco, Mohamed Sanu. 100% completi in NFL su lancio, sa correre, sa ricevere, è grosso, quindi lo puoi anche mettere come uomo di linea, perfetto anche come cornerback e linebacker. È fatto.
100% su quanti passaggi? Scusa, se
pochissimo. Io so solo quelli dei Bengals, poi se dopo lanciato non
no, no,
so.
No, ma anche i Falcons ha continuato a lanciare, cioè, mantenendo se non sbaglio il 100%.
Sì, sì, no, prende Aaron Donald,
esatto. Magari un touchdown, no, un touchdown ce lo segna, ma poi prima o poi lo prendiamo, perché noi giochiamo nickel cover 82, nel senso che ne mettiamo 5 Aaron Donald in fondo al campo, tu devi arrivarci prima o poi. Oh, se ci scappi segni, ma se ci prendiamo, se ti prendiamo.
No.
Tra l'altro la versione di Joe, c'è un giocatore dell'altra squadra. E tutti gli Aaron Donald che seguono, è fantastica.
Esatto. Sì, sì, è così.
Sanu ha sbagliato solo un passaggio che mi sa forse Alberto poteva ricordarsi, che aveva droppato clamorosamente Julio, mi sa.
No, quello era Russell Gage, perché avevamo già dato via Sanu, e quindi hanno anche Russell Gage è una bella sabongia comunque.
Sì, aveva lanciato a Ridley un bel touchdown anche.
Sì. Fate 11 Russell Gage, poi vedete con i miei 11 dollari, poi vediamo.
Va bene, a quanto pare. Aaron
Donald, direttore piace Donald.
Il giocatore più forte della NFL.
Io appoggio Giorgio. Ci sono dei video di Sanu che lancia che fanno veramente paura.
Cioè, lancia e anche a calcio è bravo,
Sì, è versa. Quindi abbiamo anche il Panther.
A calcio, seriamente, a calcio è bravo,
Non era i Patriots.
Con chi è Sanu in questo momento?
Sanu è i 49ers.
Con se stesso.
Cioè, seppellito da qualche parte nel depth chart.
No, se è con se stesso non vale. Che deve essere attualmente nella NFL.
No, non lo so dove giochi.
Va bene, dai, 10:37. Andiamo avanti.
San Francisco, sì.
Direttore, mi esce la sigla di Asti Sturbo, che ci siamo arrivati.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football, e che infatti ci state chiedendo.
Allora. Questa sera abbiamo 1, 2, 3, 4 domande. Allora, la prima...
5.
5, perché una...
abbiamo concesso la doppietta Pasquale.
Ha fatto la doppietta Pasquale. Allora, la prima di Pasquale è: in base alla vostra esperienza, quali sono le tifoserie USA più competenti e meno legate, diciamo, al concetto football uguale solo spettacolo? Cioè, quelle un po' più... diciamo, tecniche, come menzionato da Giorgio sulla chat Telegram. Io mi sono perso il passaggio, però
nessuno
risponde. Il direttore ha già seccato la domanda,
l'appoggio totalmente.
Poi non allora, so, Giorgio, in realtà secondo me lui la voleva formulare in maniera leggermente diversa, perché praticamente ho passato tutti sti giorni a litigare con più o meno tutti i tifosi USA dei Bengals, che sostengono che Carman deve solo imparare il mestiere. Io non so loro cosa vedano, ma vabbè, questo è tutti no, ma stiamo parlando dell'80% dei tifosi, e è fiducioso che questo pippero si riveli forte. In realtà lui
dovevi
parlava...
dire che si riveli più umano, più vero.
Magari, però pippero resta. E praticamente lui intendeva più che competente, un po' più sanguigna, secondo me, nel senso che il tifoso Bengals,
io ho fatto copia e incolla,
il tifoso Bengals classico è quello che vabbè, ok, se non ci sono, se Bengals fan schifo vado a pescare, va bene uguale per lui,
giusto?
Invece se già vai a Cleveland, o quindi io risponderei tipo Cleveland e Philadelphia, sono già due piazze dove se le cose non vanno tanto bene non è che proprio la prendano così allegramente.
Philadelphia di sicuro è il number one
a far fischiare il quarterback titolare dallo speaker. Le cose vanno bene.
Cos'è, Ale?
L'anno scorso che non c'erano i tifosi fecero bua sì, con lo speaker, quindi penso che ci voglia veramente.
Ragazzi, io me la ricordo ancora, la prima partita che hanno giocato gli Eagles dopo il Super Bowl è stata contro i Falcons in Week 1. A fine primo tempo erano tipo sotto 0-3, hanno fischiato la squadra che aveva vinto il Super Bowl 6 mesi prima.
C'è pietà,
cioè sono strepitosi.
No mercy a Philadelphia.
Sì.
Cleveland che tiravano i biscotti per cani, ragazzi. Beh, e che all'ultima partita
Cleveland dovevano tirare le bombe a mano a Cleveland, per quello che hanno vissuto. Altro che...
e a Cleveland nel 95 l'ultima partita sono andati con le seghe e hanno smontato le tribune.
Beh, ma hanno fatto bene, perché vabbè, c'era la storia dietro, cioè hanno fatto bene.
Certo, però ma per far capire un po'...
avevano anche tirato delle bottiglie in campo, mi sa, a fine partita dei Jaguars, che li avevano fregati, cioè a dir quello, li avevano fregati, di brutto. Avevano chiamato, cos'era, il challenge, erano andati a riguardare una giocata dopo che avevano già fatto un altro snap, che proprio avevano già fatto l'azione, sono andati a riguardare una giocata.
Ma come? Le tifoserie americane non sono tutti bravi,
ma non si era chiesto competenti, cioè,
secondo me però lui non intendeva quello, lui intendeva forse, cioè, da come era strutturato il mio discorso iniziale, sicuramente magari un aspetto competente avete già detto tutto voi, ma anche parte un po' sanguigna,
Sul competenti allora, cioè, se fossi davvero competenti, scusa Marco, aggiungerei i Seahawks. Almeno da quello che si vede su Twitter, sono questa fanbase molto, molto anche autoironica, ma molto informata, che si, molto anche avanti sulle statistiche, sulla tattica, insomma, sono abbastanza svegli come fanbase.
Ma io su quello devo dire che la verità, anche quella vichinga,
è vero, anche Viking, sì,
anche americana, davvero molto sul pezzo, devo spezzare una lancia.
Ma sbaglio in generale quelli delle squadre tipo magari come Browns, lasciamo perdere quelli che segano lo stadio, però quelli delle squadre che perdono hanno un livello di autoironia che li rende molto più sopportabili e di conseguenza obiettivi e competenti, perché per esempio vedo quelli dei Saints, quelli dei Cowboys che sono da incendiare, che... poi anche quelli stessi dei Ravens, degli Steelers, delle squadre quelle abbastanza forti, non ne salverei nessuno, invece quelli delle squadre più umili hanno questa autoironia che rende molto simpatici e ne parlano, parlano della loro squadra obiettivamente, che è una cosa che secondo me
i Bengals no, però, per esempio, però
ma voi ci credete, avete Bardo, siete lanciati, vincete,
no, ma ti giocare. Parlo degli ultimi 30 anni ovviamente, purtroppo no,
I tifosi dei Falcons sono gli unici che odiano la loro squadra più di quanto possono odiare gli avversari,
e fanno bene,
quindi, quindi da quel punto di vista lì non puoi dirgli nulla.
Vabbè, fa piacere, alla squadra queste cose, vabbè. Allora, la seconda domanda di Pasquale è totalmente diversa. Quindi lui dice: nel calcio negli ultimi anni è esploso il problema delle commissioni dei procuratori nei trasferimenti. Nel football americano come funziona il ruolo dei procuratori? Ci sono dei bonus o delle percentuali previste per loro e pagate dalle squadre come nel calcio? O il rapporto si limita tra procuratore e giocatore? Direttore, vuole andare lei?
3%. Il 3% è il massimo della commissione che la NFL permette, che un procuratore prende sul salario del giocatore. Il grande guadagno del procuratore negli Stati Uniti avviene in tutto quello che è fuori il salario di gioco, perché arrivano a percentuali addirittura in alcuni casi anche del 20% in caso di sponsorizzazioni, eventi, eccetera, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista salariale è proprio una regola NFL che proibisce di compensare questi attori dello spettacolo più del 3% del salario.
Perfetto.
Sì, perché poi anche ha detto una cosa interessantissima, secondo me, Giovanni, nel senso che noi non siamo abituati, ma tutta quella serie di eventi che ci sono negli Stati Uniti, parlo dei firmacodi, firma autografi, delle presenze nei centri commerciali, sono molto più frequenti, almeno per quel po', per la piccola mia esperienza, rispetto a quello che si vede nel calcio, che ancora non ha esplorato in modo convinto questo tipo di diciamo di remunerazione aggiuntiva per gli sportivi. E invece negli Stati Uniti ce n'è una quantità, chi segue i vari giocatori, chi segue le varie squadre sa quante comparsate fanno nei centri commerciali piuttosto che quando firmano le figurine, firmano le magliette, e un 20% di guadagno per il procuratore su tutto quel tipo di eventi di guadagni non è poco effettivamente.
Va bene. Allora, la domanda di Enrico invece è: visto il periodo, come vengono scelte le squadre da affrontare durante la pre-season? C'è una regola fissa come il calendario della regular season, o sono le squadre che si mettono d'accordo magari anche in base al calendario dell'anno, in modo tale da evitare di giocare contro squadre che si affronteranno più avanti in stagione regolare?
Allora, sempre io ringrazio Enrico, perché io avevo un'idea di com'era la schedule della pre-season che ho trovato confermata, ma in maniera molto più analitica. Quindi Enrico, il mio consiglio che ti do, se te la cavi con l'inglese, è NFL pre-season su Wikipedia, e hai una spiegazione molto complicata che racchiude in poche parole. L'NFL dice alle squadre: se vi vedete d'accordo tra di voi per partire in pre-season, ditemele che mi fate un favore. E le squadre molto spesso si accordano, ci sono degli esempi sempre su Wikipedia, che per esempio ci sono tradizioni di squadre che si incontrano nel corso degli anni, o che magari si inventano un trofeo per questo tipo di partite.
La Coppa del Nonno.
Bravo, la Coppa Geller, stessa cosa, Mauro. E quindi, diciamo, le squadre danno all'NFL le partite che loro vogliono giocare. Tutte quelle che non le consegnano, non ne consegnano abbastanza, ci pensa l'NFL a farle giocare usando tendenzialmente due principi. Uno, la vicinanza geografica, in modo da non far viaggiare troppo chi dopo dovrà viaggiare tanto. E il secondo principio, sono incoraggiati gli scontri interconference, perché sono quelli che si vedono di meno durante la stagione. Ecco, detto questo, è molto più diciamo una schedule fatta in maniera più artigianale rispetto a quella della stagione.
Infatti mi pare che c'è sempre il derby di New York.
Sì, no, ci sono alcune partite che vanno avanti da tanto, tipo Giants, Jets, Ravens contro Football Team, Ci sono queste partite che si portano avanti nel corso degli anni, ecco.
Domani quest'anno poi penso di poterlo dire adesso, perché tanto ormai le cose, i giochi sono fatti. Ci sarà all'ultima giornata di preseason un Miami Dolphins Cincinnati Bengals, esclusivamente perché io e Giorgio siamo riusciti a metterci d'accordo.
Eh sì, guarda, esatto, ma è giusto dirlo adesso, prima non mi pareva corretto. No, ma,
prima non avevo voluto, però ormai, cioè, è ufficiale, ma è per noi due che ci siamo sbattuti un attimo che sono riusciti a farla.
Beh, Mauro, week one Raiders Ravens, secondo te perché?
Da dove è arrivata?
Ma sul week one non lo so, cioè, io e Giorgio ci siamo limitati a... Non ci è sembrato bello andare oltre la precision.
Ma Mattia, ce l'hai il Green Pass? Se no non la puoi guardare.
Sì, proprio. Mi sono fatta la seconda dose 2 settimane fa.
Va bene, allora sei a posto.
Avete citato i football team, ragazzi. Sono usciti gli 8 nomi finalisti, Armada.
Ma secondo me non sono i finalisti quelli, sai?
No, sono usciti gli 8 nomi, da cui ci sono i 3 finalisti che non sono stati rivelati. Ce ne sono 3 adesso, non sappiamo quali sono di questi 8. Armada, Brigade, Commanders, Defenders, Presidents, Red Hawks, Red Wolfies e Washington Football Team.
Ma fanno cagare tutti.
No, Washington Football Team è bellissimo.
Qual è il esatto. Quale?
Red Wolfies.
Red
Wolfies. Ah, Red
Wolfies. Ci sono anche i potenziali loghi, andate su CBS Sport, su Instagram ci sono anche i loghi abbastanza bruttini.
Washington Football Team è bellissimo.
Non oso pensare al logo di Washington President.
Lo vede?
Non lo so. Adesso vanno anche di moda i presidenti.
Sono amati da tutti poi i presidenti.
Beh, ce n'è uno che è plagio, è quello di Las Vegas Golden Knight.
Dai ragazzi, 1:17, dai, chi se ne frega del Washington Football Team, dai.
Io si è svegliato. Allora, penultima, Ale Jab,
Armada però.
In preciso, vengono provati anche gli schemi dei playbook della stagione regolare o si fa un po' di fumo e quindi si fanno schemi, diciamo, più semplici, diversi, per tenere le carte coperte e non svelare i propri giochi, o tutte e due secondo me?
Ma secondo me un minimo di idea su quello che dovrà giocare lo vorrei dare a sti ragazzi, cioè, poi che non esplori tutto il playbook ci stava, almeno un'idea su come vorrei basare, devi darla, se no non ci deve più neanche in quello.
Per allenarci e per provare quello che faremo, cioè, se no che cacchio facciamo? Pettiniamo le bambole?
No, un minimo, ecco, diciamo.
Sì, magari. Allora, Gabriele, parlando di attacco, quale team secondo voi ha i giocatori che peggio si adattano alle idee di gioco di attacco del rispettivo head coach offensive coordinator?
Io non so, io qua passo Paps, basta, ho giocato Jolly.
Qui serve una puntata.
Ci state chiedendo? Ma non ho capito la domanda.
Chi ha fatto la coppiata allenatori giocatori peggiore?
Ma nel senso che ha giocatori peggiori?
No, nel senso che
Nel senso che ha preso un allenatore e poi gli ha messo a disposizione tutti i giocatori sbagliati.
Philadelphia.
Stare.
Sì, ha proprio inciucato tutto.
La difesa dei Ravens, dei Raiders, pardon.
Io dico Philadelphia perché Sirianni ha un gioco molto statico, vuole il quarterback statico e tutto, non gli han è andato via Wentz e si è trovato quel che si è trovato.
Sì, diciamo che porti in colata questa risposta, magari ce la teniamo per più avanti quando le cose cominceranno a vedersi.
Anche perché tante volte la soluzione più semplice, cioè messa così, sembra che il problema sono i giocatori presi che non vanno d'accordo con l'allenatore, in realtà molte volte è il contrario, cioè si sbaglia l'allenatore.
E lo cacciamo.
Oppure Mauro, gli allenatori bravi si vedono quando riescono a mettere da parte un po' il loro ego e il loro schema per venire incontro alle caratteristiche dei giocatori che hanno, che magari non sempre sono quelle perfette che vorrebbero. Viene in mente Patrick Graham, defensive coordinator dei Giants, che l'anno scorso si è trovato una difesa A scarsa, B che non c'entrava niente con quello che lui voleva fare, ha sofferto all'inizio, poi ha cambiato le cose e alla fine la sua difesa è stata ottima, anche se davvero non c'entrava niente con l'idea di gioco che aveva lui quando è arrivato ai Giants.
Ok, allora, a parte per gli appuntamenti della settimana, a parte il rant dei Minnesota Vikings di Purple Waller, uno cos'è, un'ora e mezza di...
No, meno. Un'oretta.
Sì, cosa abbiamo?
Un'oretta. Abbiamo la Waller che è già uscita, giovedì debutto che esce. Ha avuto lì Alberto.
No, mi ero mutato per non far casino. The Bootleg esce.
Ok.
Faremo una puntata sul fantasy football con gli amici di Fantasy Perfetto. Football dello studio.
Perfetto. A proposito di fantasy football, a breve inizieremo a raccogliere le iscrizioni per le 1000.000 leghe di Adol Magazine. Quindi iscrivetevi alla nostra chat.
1000.000 leghe sotto il mare.
Esatto. Iscrivetevi alla nostra chat su Telegram per essere avvisati della cosa. E sabato Adol Classic dedicato agli europei del football. Qua non ci fermiamo mai.
È vero. Va bene, abbiamo portato a casa anche questa. L'appuntamento è ovviamente per martedì prossimo, sempre più vicini all'inizio della stagione. Quindi saluto chi stasera è stato con me, quindi al volo Mauro.
Ciao
Mattia, si è assentato, lo salutiamo noi al suo posto, credo. Infatti, Alberto.
Ciao a tutti.
Giorgio.
Ciao ragazzi.
Alessandro.
Ciao a tutti, buona serata.
Emanuele è andato. E per ultimo, ma non ultimo, è il direttore.
Dice a me, sei sicuro? Dici proprio a me.
Facci. Va bene, buonanotte anche da parte mia e grazie per averci ascoltato e appuntamento appunto la settimana prossima. Ciao!